Cucina e scienza sono apparentemente due ambiti distinti, che hanno come unico punto di contatto la necessità di seguire proporzioni matematiche precise. Non ci rendiamo conto che in realtà utilizziamo ingredienti formati da molecole e con un comportamento chimico-fisico che porterà a specifiche reazioni.
Proprio per questo è da più di 30 anni che la gastronomia molecolare si occupa di applicare la scienza all'arte culinaria e si sviluppa come sottodisciplina della scienza dell'alimentazione. Questa ha come obiettivi lo studio degli elementi fisici e chimici durante la cucina e cerca di coniugare sempre tre componenti: quella sociale, artistica e tecnica.
Non si deve prendere in considerazione quindi solo la scienza di un piatto quando parliamo di gastrofisica, ma anche la nostra percezione del cibo attraverso i cinque sensi e l'ambiente circostante. Ciò può cambiare il modo in cui percepiamo l'esperienza gastronomica.
In questa conferenza, Davide Cassi, professore di fisica della materia e di fisica gastronomica presso l'Università di Parma, che collabora da decenni con i migliori pasticceri al mondo e cerca di diffondere attraverso manuali, trasmissioni radiofoniche e televisive e il suo blog, questo particolare ambito di ricerca, tratterà tutti questi aspetti mostrandoci come questa disciplina sia più vicina a noi di quanto pensiamo.
La ricerca scientifica, spiegando le reazioni e i meccanismi alla base della preparazione degli alimenti, può arricchire le tecniche gastronomiche, suggerendo agli chef nuove procedure per ottenere piatti migliori o più salutari? Può farci qualche esempio riguardo?
Sì, questo è quello che viene fatto effettivamente da almeno una trentina d'anni ormai, cioè da quando è nata la cosiddetta gastronomia molecolare, che poi è diventata la gastronomia scientifica. Diciamo che non è una banale applicazione di fisica, chimica, biologia o altre discipline ai piatti o alla cucina, è proprio un nuovo modo di vedere le cose. Cioè, vi spiego, voi non potete ridurre un processo di cucina soltanto a fisica, chimica o biologia. Bisogna mettere tutto insieme e considerare da un punto di vista diverso. Ci sono tanti esempi di questo, qualcuno lo vedremo anche oggi. La scienza in generale, più che risolvere problemi che vengono posti dagli chef, suggerisce nuove strade. L'esempio che vedremo oggi è quello dell'azoto liquido. L'azoto liquido è il più veloce metodo di raffreddamento di cui disponiamo attualmente. È a quasi 200 gradi sotto zero e produce un congelamento talmente rapido che cambia completamente la struttura degli alimenti. Ora, nessun cuoco, prima che qualche scienziato glielo dicesse, sapeva che l'azoto liquido esisteva. Nessuno scienziato, prima di provarlo, sapeva che effetto avrebbe prodotto sugli alimenti. Poi a un certo punto abbiamo iniziato a provare, allora abbiamo visto che per esempio con l'azoto liquido riesco a trasformare una bottiglia di vino in un gelato, cosa che non si può fare con nessun altro metodo disponibile in tecnologia e oggi l'assaggerebbe anche. Faccio un altro esempio, olio e aceto non si mescolano, olio, aceto e sale fanno la cosiddetta vinaigrette, ma se provate a sbatterli creano una cosiddetta emulsione instabile, vengono delle gocciolone grandi che poi si separano. Però se io uso un agitatore ad ultrasuoni si mescolano e ottengo una crema bianca che sembra una maionese. D'accordo? Allora, vediamo che vantaggi può portare questa cosa, per esempio. Se io sono allergico all'uovo, devo evitare il colesterolo, oppure anche soltanto sono vegano e non voglio mangiare prodotti di origine animale, ho già risolto il problema. Faccio la mia maionese senza uovo, anche estremamente salutare. Ci sono tanti esempi di questo tipo, poi li vedremo durante la conferenza.
Ok, e uno dei problemi maggiori che bisognerà affrontare in futuro è la disponibilità di risorse alimentari. Non si può ovviamente trascurare l'impatto ambientale di molte filiere produttive, pensiamo per esempio alla carne. La gastrofisica può suggerire delle opzioni più sostenibili senza ridurre però l'apporto nutritivo o il gusto di un piatto?
Sì, questo è un lavoro che di fatto è già in atto da diversi anni, no? La tendenza verso il vegetale ormai è assodata da almeno 5-6 anni e in questi giorni la vedete anche addirittura nei fast food. Andate in qualunque fast food e trovate l'hamburger vegetariano. Ecco, se i primi tempi erano delle imitazioni molto lontane di carne e prodotti affini, adesso direi che stiamo migliorando tantissimo. Per quanto riguarda i valori nutrizionali, chiaramente prendiamo proteine dal mondo vegetale, soprattutto dai legumi, si possono unire tante fonti diverse. Dal punto di vista del sapore, ci stiamo avvicinando anche perché da anni ormai si usa un'emoproteina, una ferroproteina che deriva dai vegetali, che ha lo stesso sapore delle proteine, dei gruppi M che troviamo nel sangue, no? Il sapore dell'emoglobina che si trova nella
Sì.
bistecca cotta al sangue. Il problema più grosso rimane attualmente la struttura, la consistenza degli alimenti, però da questo punto di vista si cominciano a usare in modo abbastanza creativo le stampanti 3D per riprodurre le strutture delle fibre muscolari. Quindi non sarà mai esattamente la stessa cosa, però considerate che noi la carne la mangiamo condita e con i condimenti ci avviciniamo molto. Tipo, se voi mangiate un hamburger, molto spesso il sapore della carne non lo sentite, sentite il sapore dei condimenti. Ecco, allora a questo punto, se mettete un sostituto della carne che si avvicina in tutti gli aspetti alla carne vera, viene poi coperto dai condimenti per quanto riguarda il sapore, abbiamo quadrato il cerchio. Non so se avete mai assaggiato qualcuno di questi hamburger vegetali, ma ce ne sono alcuni che ormai sono molto assimilabili a quelli normali.
Sì, è vero. Ok, e ultima domanda. Pensa che questo tipo di alimenti e tecniche verrà proposto nella ristorazione su larga scala o ancora nella cucina italiana vi è un po' di scetticismo?
Allora, per tutto questo ci vuole del tempo, però sì, senz'altro. Di fatto alcune tecniche già vengono applicate nella ristorazione a larga scala, ma noi per esempio adesso da quasi un anno abbiamo inviato un progetto con un'azienda di ristorazione collettiva molto importante proprio per estendere queste tecniche alla scala di ristorazione delle mense, tutto nell'ottica del gusto, della salute e della sostenibilità, chiaramente, no? Perché non lo farebbero mai per una pura moda, ma le cose stanno funzionando. Chiaramente c'è un periodo iniziale in cui i progressi sono lenti e poi un'impennata improvvisa. Diciamo che adesso siamo nella fase di transizione. Fra qualche anno molte tecniche saranno affermatissime anche nelle mense aziendali o scolastiche.
Ok,
grazie. Possiamo trovare queste cose anche.
Sì, le troverete.
Bene, bene.
Tranquille.
Grazie mille.
Ok, grazie mille.